Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la prima della settimana. Siamo in esterna, come sentirete forse dall'audio, e quindi non vi sarà la diretta televisiva. Il numero, come sempre, per i messaggi resta 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi ricordo che c'è la pagina, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, al di là dell'effetto un po' d'eco che fa questa esterna, i temi che tratteremo oggi, beh, insomma, difficilmente abbiamo visto una tale convergenza tra maggioranza e opposizione nel criticare l'audizione in Commissione Camera e Senato del numero di Fiat, o Stellantis per meglio dire, e mi riferisco a Tavares. Le critiche sono arrivate in maniera sostanzialmente quasi simile e sovrapponibile, ripeto, dalla maggioranza, quella del ministro Salvini, ma anche dall'opposizione, penso all'analisi fatta da Carlo Calenda. In sostanza le critiche si sono mosse su due binari. La prima, non puoi chiedere aiuti di Stato o soldi se non ci dai delle garanzie sull'investimento che tu stai per fare, garanzie che, o promesse che sono state largamente disattese. E poi l'altra è che cosa, al di là delle richieste di sussidi statali, che sono state respinte al mittente, sic tantibus rebus, in questa condizione dell'impegno o del disimpegno Stellantis in Italia, l'altro elemento su cui tutti hanno avuto una massima convergenza è: facci capire che cosa vuoi produrre in Italia. Io ho una lista di produzioni che sono in Polonia, in Marocco, in Serbia e quant'altro, non si capisce. Ma ci sono anche critiche molto concrete che affronteremo: non si capisce perché avere bloccato per esempio la 504x4 o la 500 ibrida, che andava molto bene. Cioè, ci sono anche critiche molto dettagliate sui modelli, il numero di modelli rispetto a altre case. Il marchio Fiat produce pochissimi modelli e diciamo, il marchio Alfa Romeo ne ha presi alcuni, per esempio dalla base, dal pianale di Peugeot. Però insomma, in sostanza, ripeto, tutti sono stati concordi nel dire non possiamo accontentarci più solo delle promesse, dell'importanza, della retorica sul ruolo dell'Italia, dobbiamo andare anche sui fatti concreti e l'impegno concreto, se vi è un impegno concreto da questo punto di vista. Per quello che riguarda i mercati finanziari, a cui arriveremo, vedo già molti messaggi su Fiat, abbiate un po' di pazienza, adesso vi arriveremo, perché insomma Fiat è un caso molto complesso. Nessuno sta negando la difficoltà del mercato, vedo altri messaggi che stanno arrivando, però c'è una differenza tra altri impegni presi da altre case automobilistiche e quelle di Fiat. Chi mi dice la voce è un po' in eco? Sì, ho già spiegato che siamo in esterna, quindi non ho altro da aggiungere. Dicevo, di Fiat parleremo di un altro caso che abbiamo seguito in questi anni e in questi mesi soprattutto, che è il caso Boeing, perché a questo punto la crisi di uno dei due colossi assieme a Airbus dell'aeronautica, della produzione aeronautica, è conclamata. C'è un annuncio di un taglio del 10% della forza lavoro e ripercorreremo che cosa abbia portato a questi livelli. Infine i premi a questi livelli la Boeing. Infine i premi Nobel all'economia, ne parleremo nell'ultima parte del programma, perché sono andati a Darren Acemoglu, a Simon Johnson, entrambi del MIT di Boston, e a James Robinson dell'University of Chicago, che hanno lavorato tutta la vita per capire e poi dimostrare come le istituzioni, diversi assetti istituzionali, influenzino la prosperità, partendo da un assunto che non basta l'innovazione tecnologica, non basta il mercato per determinare poi un aumento della prosperità, e hanno studiato anche i diversi effetti che hanno avuto i paesi coloniali su alcune colonie, perché laddove sono state le istituzioni inclusive si è generata una prosperità anche nei decenni a seguire, partendo dallo stesso livello magari di povertà, in altri casi invece questo non è avvenuto. E quindi è un modo per ricordare non l'importanza dello Stato nell'economia, ma ricordare che le istituzioni che devono oliare il meccanismo sono fondamentali, cioè che non basta dire, e guardate c'è un caso anche abbastanza di cronaca recentissima, i grandi colossi del web, adesso in America si ragiona se spacchettare o no alcuni colossi, perché ci si rende conto che non basta l'innovazione e la crescita economica di questi colossi per poi portare a una redistribuzione, a una prosperità collettiva, anzi se non giocano un ruolo le istituzioni, da soli questi possono generare maggiore squilibrio economico, non maggiore prosperità distribuita per loro natura, ed è appunto il motivo per cui i tre hanno ricevuto il premio Nobel quest'anno. Tavares non ha chiesto al governo degli incentivi per i clienti finali, sì, però attenzione, il punto è che se noi diamo come soldi pubblici, mettiamo soldi pubblici per gli incentivi sull'auto, quello che dobbiamo chiedere a Tavares e quindi a Stellantis è quanto continuerai a produrre in Italia, perché è vero che gli incentivi per loro natura vanno a tutti e quindi non puoi distinguerti a casa produttrice, ma se nel frattempo assistiamo a un disimpegno de facto, anche se non nelle parole, di Stellantis in Italia, è chiaro che la posizione della politica deve essere, a mio avviso, mai più un euro senza impegni. E devo dire che su questo è stato molto netto anche il presidente di Confindustria Rossini, che ascolteremo, quando ha detto nuovi soldi pubblici, incentivi per l'acquisto dell'auto, una vera e propria follia. Dicevo, ne parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. A proposito di Stellantis, è appena uscita una notizia, i leader dell'opposizione hanno chiesto a Elkan di riferire in Parlamento, sì, perché c'è Tavares, ma c'è anche uno degli azionisti, uno di quelli che ha condotto l'operazione, ma tra l'altro lo stesso Calenda ricordava come il gruppo Stellantis durante la pandemia abbia ricevuto 6 miliardi di euro di finanziamenti pubblici per... come altre imprese per la pandemia, ma ricordo che insomma, secondo me l'errore è stato all'inizio, quando Stellantis, o meglio Fiat, annunciò l'operazione con Peugeot Citroën, dicemmo fin dall'inizio guardate che lì lo Stato francese siede nel Consiglio di Amministrazione perché aveva una quota dentro le aziende che devono fondere, lo Stato italiano non c'è. È sembrata un'operazione in cui, diciamo, Fiat e la famiglia Khan otteneva una liquidità molto forte in cambio di rinunciare in parte al controllo. Devo dire che al di là poi della governance, a me interessa sapere dove vanno i soldi per gli stabilimenti, perché mi sembra che in Francia ci sia molta più prudenza da parte di Stellantis. Comunque, tutte le opposizioni hanno chiesto, Frattoianni, Schlein, Conte, Calenda e Bonelli, che John Elkann, il presidente dei Stellantis, venga a riferire in Parlamento sul futuro dell'attività di questo gruppo industriale. I mercati finanziari, allora devo chiedere venia, lo faccio molto volentieri a nome della collega Deborah Rosciani, perché nell'ultimo aggiornamento di borsa abbiamo detto che Wall Street era chiusa per il Columbus Day, in realtà ci sono delle chiusure sul mercato obbligazionario, il mercato azionario resta aperto, più 0,27% il Dow Jones, per questo, per quello che riguarda Wall Street, più 0,74% il Nasdaq, più 0,63% lo Standard & Poor's. Parigi guadagna lo 0,20%, Francoforte lo 0,60%, Milano tra le migliori con un 1% di rialzo. Positive le borse europee, ma anche devo dire le borse americane, da un lato per le trimestrali negli Stati Uniti. Per quello che riguarda l'Europa invece il tema è più la Banca Centrale Europea, le attese per la Banca Centrale Europea e le prossime decisioni sui tassi di interesse. Perché nello specifico, da questo punto di vista, abbiamo attese per un ulteriore taglio dopo quello che è successo la settimana scorsa, le varie dichiarazioni della settimana scorsa sono Le attese portano un ulteriore taglio dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea. Ci sono perplessità sul piano di stimoli cinese sull'economia per far ripartire l'economia, anche se questa mattina le borse Shanghai e Shenzhen hanno chiuso con un rialzo del 2% Shanghai e del 3% Shenzhen, in calo Hong Kong dello 0,80%. Per quello che riguarda il Milano e Piazza Affari, corre Leonardo più 3,24%, poi Recordati più 2,76%, A2A più 2,30%, Ferrari più 2,20%, Generali più 1,80%, Campari più 1,70% e Stellantis più 1,70% come Terna ed Enel. Debole oggi il lusso, anche se non debolissimo. Moncler perde lo 0,20, Cucinelli, Brunello Cucinelli pure. Invece debole, ma le debolezze oggi sono molto molto contenute: Amplifon meno 0,80, Monte dei Paschi meno 0,70 come Biper, Diasori meno 0,60 come Saipem meno 0,40%. Come sempre adesso anche la parte che riguarda gli altri mercati. Allora, per quello che ha a che fare con il petrolio, oggi c'è una correzione di un punto percentuale circa, il WTI a $74 al barile, il Brent a $77.94, leggermente sotto i $78. Tant'è che l'OPEC, e questo è uno dei motivi anche della correzione, l'OPEC ha tagliato ancora le stime sulla domanda di petrolio e quindi il cartello dei paesi produttori si attende una domanda per il 2024 in crescita di 1,9 milioni di barili al giorno. In sostanza sono 106 mila barili al giorno in meno rispetto alla stima precedente. Però l'OPEC sottolinea che la domanda si mantiene comunque a livelli superiori nel rapporto medio di 1.400.000 barili al giorno pre-pandemia, quindi insomma la domanda è anche alta. Per quello che riguarda invece i temi di casa nostra, posata dall'ENI la prima pietra della nuova bioraffineria da Livorno. La bioraffineria avrà un volume di produzione di 500.000 tonnellate all'anno di carica. E poi il diesel di origine biologica potrà essere utilizzato nei mezzi tradizionali, soprattutto nella filiera chiaramente della logistica. Eni ha fatto anche notare che il prezzo del petrolio nel 2023 ha avuto una riduzione del 18% in media rispetto al 2022, però nel frattempo continuano i rialzi dei prezzi alla pompa, come effetto anche di quello che è capitato nei giorni scorsi. E devo dire che il gasolio modalità self-service ieri 1,651 €, per quello che riguarda invece la benzina 1,766 € al litro, sempre in modalità self-service. Restiamo in tema di benzina e di petrolio, perché oggi è intervenuto a 24 mattina il ministro Pichetto Frattin e ha detto sostanzialmente l'allineamento delle accise, quindi aumentare, io non ho capito se sia un allineamento solo verso l'alto, cioè che le accise del diesel saliranno a livello della benzina, oppure anche un po' di calo verso il basso, cioè una via mediana. Comunque ha detto va fatto e sarà presente nella finanziaria. Ascoltiamo questo passaggio.
Fa parte del lungo elenco dei sussidi ambientalmente dannosi e quindi necessita di pareggiare, perché altrimenti siamo in sanzioni, in infrazione con l'Unione Europea. Quindi su questo vedremo di riuscire a trovare un punto, una soluzione, perché altrimenti comunque costa al bilancio dello Stato. Si rischia di andare davvero in negativo, se pensiamo che uno degli elementi di protesta anche dei soggetti nei vari comitati eversivi era l'Italia ha ancora i sussidi ambientalmente dannosi, perché sono quei sussidi che veramente incentivano l'uso dei fossili, ecco, questa è la sostanza. Ebbene, questo è uno e vale qualche miliardo. Possiamo mettere gli altri, che secondo me non sono ancora da togliere in modo più assoluto. L'IVA sulla prima casa è un sussidio ambientalmente dannoso per la parte che c'è tra di differenza tra l'aliquota del 4% e l'aliquota ordinaria del 22%, ma così l'accisa agricola è un sussidio ambientalmente dannoso. Tutto ciò che è IVA 4% e che riguarda in qualche modo la parte, diciamo, di fossile è dannoso. Beh, Giorgetti ne ha parlato con tutti, non solo con me. Ha parlato con tutti, è chiaro, lui ha l'improbo compito di far quadrare i numeri e quindi di far pareggiare le entrate con le uscite. Come tale è stato chiesto, direi anche se vogliamo giustamente, di andare a fare una verifica ministero per ministero di quelle che possono essere le spese anche improduttive, andando a valutare quella che è l'iniziativa, oppure che si possono rinviare. Questa è la sostanza, perché è chiaro che i numeri devono quadrare, purtroppo.
E segnalo che da questo punto di vista il ministro Pecchetto Frattin ha anche aggiunto che in materia di tariffe luce e gas ci sono un insieme di correzioni che abbiamo intenzione di fare, per esempio lasciare la possibilità a chi supera i 75 anni di rimanere nel servizio a tutele graduali, quello che ha sostituito il mercato tutelato per gli utenti non vulnerabili, e non andare su quello per i vulnerabili se conviene. Cosa è successo? Che molti si sono accorti che sono finiti nei vulnerabili, ma pagano di più di me, per esempio, che non avendo scelto sono finito nel mercato a tutele graduali, ed è un controsenso, perché la bolletta più bassa dovrebbe andare proprio ai vulnerabili, perché per loro definizione sono rimasti nel mercato sotto tutela. E ci ha spiegato in maniera un po' tecnica il presidente dell'ARERA il motivo per cui capita. Invece un ultimo passaggio di Pecchetto Frattin lo vorrei fare sulle rinnovabili, perché in merito anche all'opposizione molto forte che c'è in Sardegna, non si è riferito, si è riferito anche a quello, alla legge Sardegna. Pecchetto Frattin ha detto: guardate, noi paghiamo l'energia il doppio di Francia e Spagna e 40% in più della Germania. Beh, da qualche parte queste rinnovabili dovremmo pure farle.
Noi paghiamo l'energia elettrica il doppio di Francia e Spagna, il 40% in più della Germania, e sono i nostri competitor. La scelta è: vogliamo le rinnovabili? Se vogliamo le rinnovabili, da qualche parte le dobbiamo fare. Qui dobbiamo trovare il punto d'equilibrio, certamente, tutte le cautele, ma da qualche parte sono da fare, e certamente è più facile farle in questo caso le rinnovabili dove c'è il sole, ma le idroelettriche le abbiamo sulla fascia delle Alpi. Quindi ognuno la sua parte in modo equilibrato, ecco, questo è l'invito. Peraltro io sono convinto che le regioni si raccorderanno tra di loro anche per evitare di avere 20 regolamentazioni diverse, che sarebbe un danno per l'economia del paese. Il ministro, il giudizio è quello del Consiglio dei Ministri che l'ha impugnata, ma per una ragione di ordine giuridico, perché invadeva competenze dello Stato e andava in violazione quindi a norme dello Stato, in questo caso la 199, la legge dello Stato, la norma quadro. Con ciò non è che non ci si renda conto del tema, perché effettivamente io ho detto prima che offshore erano disordinati, gli impianti a terra, in realtà come la Sardegna che ha tanto vento e tanto sole, erano e sono tanti, troppi. Il fatto che sia la stessa regione, come tutte le altre regioni, a dover individuare le aree idonee è un passaggio importante. Poi è chiaro che io voglio vedere il risultato finale e confido che la regione Sardegna raggiunga quelli che sono gli obiettivi che le sono state assegnate, condivise da tutte le regioni peraltro. Ecco perché, guardi, è uno dei motivi per, è uno, una piccola parte, ma è uno dei motivi per cui io sono un convinto nuclearista.
Allora, alcuni ascoltatori mi segnalano che ci sono problemi nell'ascolto via web. Qui noi siamo in esterna, ma non c'entra niente con l'ascolto via web. Al massimo qui sentite un po' di eco, di insonorizzazione. Adesso mi dicono che sono risolti. Ripeto, non è la trasmissione, è l'ascolto via web. Adesso ditemi comunque, perché lo segnaliamo chiaramente alla struttura, se ancora l'ascolto via web esce male e gracchia, come dicono alcuni. Una cosa la voglio far notare però: il 98% delle importazioni di pannelli solari verso l'Europa arrivava nel 2023 dalla Cina, che è anche il maggior fornitore di Bruxelles di biocarburanti liquidi, il 36% del totale. Allora, mi stanno segnalando gli ascoltatori che è tornato normale l'ascolto via web. Ripeto, non dipende dal mio microfono, dal collegamento di Milano, è probabilmente la rete. Bene, così andiamo rapidi su altre notizie in breve. Per quello che riguarda l'Europa, il presidente spagnolo Sanchez ha annunciato 200 milioni di euro in bonus ai giovani per affitto casa. Adesso qualcuno mi fa notare invece che non abbiamo dato gas e prezzo elettricità. Avete ragione, ci eravamo fermati con Pichetto Frattin sulla parte diciamo del petrolio e delle materie prime, delle fonti rinnovabili. Adesso daremo anche quello, però ve lo do subito: gas a 40 euro oggi, un anno fa 40, quindi siamo a livello esatto di un anno fa. E poi il prezzo dell'elettricità 119 euro al megawattora, un anno fa era 153 euro al megawattora. Per quello che riguarda invece l'Italia, al di là della, diciamo, della posizione spagnola, io vorrei far ascoltare che cosa ha detto il ministro Giorgetti. La frase l'avete ascoltata più volte, farò io la parte del cattivo, ma al di là della parte del cattivo dichiarata da Giorgetti, facciamolo sentire, perché ha suscitato anche un po' di reazioni, dai.
Ho sollecitato tutti i colleghi a fare proposte rispetto alle spese che sono da considerarsi inutili. Dopodiché, se i colleghi non presenteranno proposte, al Ministro dell'Economia, che tocca fare la parte del cattivo, farà la parte del cattivo, provvederà lui.
Allora, su questo non ci sono grandi novità, se non il fatto che il Ministro Salvini ha ricordato oggi che la conferma del taglio del cuneo c'è in finanziaria e quindi verrà mantenuto il taglio dell'anno scorso. Non ci sono euro o 100 euro, 200 euro in più. Chi ha la busta paga vedrà confermato il taglio dell'anno scorso. Lo dico prima che qualcuno mi scriva: ma io non ho avuto nessun beneficio. L'avevi già avuto l'anno scorso, visto che il governo vuole rifinanziare, ma verrà mantenuto in manovra, da quello che abbiamo capito. Altre notizie dopo il meteo e la pubblicità: 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi iniziamo la lunga pagina, diciamo così, sull'impegno o il disimpegno di Stellantis in Italia. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Oh. Open your mind. Oh. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. So che c'è un po' di eco da qui, ma mi dite anche che è stata risolta invece il problema della ricezione della trasmissione via web. Allora, dicevo di due notizie in breve ancora. La prima riguarda il rapporto della pubblica amministrazione, che sottolinea come in questo paese ci siano meno chilometri di metropolitana. Abbiamo appena raccontato della M4 a Milano, il giorno dopo metteremo un po', si è bloccata, vabbè. Però dicevo, in Italia ci sono meno chilometri di metropolitana che nella sola Madrid. È la relazione del CNEL sui servizi pubblici italiani. E tra l'altro 4 milioni e mezzo di persone in Italia rinunciano alle cure perché la sanità in Italia, la spesa pubblica in sanità è ancora tra le più basse in Europa, al 75,6%, mentre la spesa privata dei cittadini è salita nel 2022 ha toccato i 40 miliardi più 5%. Ci sono anche meno medici di famiglia. Il 50% dei medici di famiglia ha oltre 1500 assistiti. Tra l'altro la carenza è superiore al nord che al sud. Al nord ci sono 60 medici per 100.000 abitanti a fronte dei 64 al centro e dei 72 al sud. L'INAIL e le morti sul lavoro. Allora, fermo restando che anche una morte è di troppo, l'abbiamo detto tantissime volte, e che oggi la Presidente del Consiglio ha ricordato che la sicurezza del lavoro non è un costo ma un diritto. Faccio notare che il numero di denunce di morti sul lavoro l'anno scorso è calato del 10% e del 16% il numero di infortuni. Sono ancora tanti, 590.000 gli infortuni e 1147 le morti sul lavoro, quindi sono tante, non c'è dubbio, sono troppe, però va anche fatto notare che comunque c'è un segno meno, ripeto, non è né una giustificazione né un così accontentarsi. C'è un meno 10% di denunce di morti sul lavoro e un meno 16 di infortuni sul lavoro. E sempre l'INAIL dice che nel 2023, grazie ai controlli effettuati, sono stati regolarizzati 44.000 lavoratori, di cui 1.700 in euro, e sono stati accertati richiesti premi per oltre 91 milioni di euro. Ultima notizia, che è una buona notizia: Union Camere fa notare come tra luglio e settembre il registro delle imprese delle Camere di Commercio abbia registrato un saldo attivo, cioè tra imprese chiuse e imprese aperte, di 15.227, quindi frutto di 63.000 nuove iscrizioni e 47.000 nuove cessazioni. Importante, perché sono comunque al saldo di tutto, sono 15.000 imprese in più. Da qui ripartiamo per parlare non di imprese, ma di una impresa soprattutto, e mi riferisco al gruppo Stellantis. Dicevo in apertura che poche volte ho visto una tale sintesi o sinergia soprattutto e unanimità di giudizio tra la maggioranza e l'opposizione, a maggior ragione su un tema economico. Poi poco fa, come ricordavo in apertura, è arrivata anche una richiesta di tutte le opposizioni che John Elkann venga a riferire in Parlamento. La totale sovrapposizione nelle dichiarazioni è arrivata dopo l'intervento di Tavares alla Commissione Camera e Senato, quando lui ha ricordato la difficoltà del mercato e ha detto che per portare sostanzialmente i clienti a comprare le auto occorrono incentivi, e la reazione di tutti è stata sostanzialmente unanime, cioè non un euro, niente soldi in più a Stellantis finché, e molti hanno aggiunto, finché non chiarisce, lì l'ha fatto la politica, finché non chiarisce la presenza, ma non teorica, e gli investimenti in Italia. Io ho poi ricevuto una lettera da un ascoltatore molto bella che vi leggerò, però vorrei far ascoltare nell'ordine, chiedo alla regia di seguirmi, prima la dichiarazione del ministro Salvini, poi l'intervento del leader di Azione Carlo Calenda durante l'audizione, e poi invece anche la dichiarazione che ha reso il presidente Confindustria Rossini al convegno dei giovani imprenditori di Capri. Quindi Salvini, Calenda e Rossini.
L'amministratore
delegato di Stellantis, la dirigenza di Stellantis dovrebbe chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell'auto italiana. E non è più in condizione di chiedere niente per come hanno mal gestito e mal amministrato un'azienda storica italiana.
Ma noi siamo qui per discutere di quello che voi avete detto e non state facendo. Lei ha testualmente detto a gennaio del 2024, che non è gennaio del 1994, cioè c'era già la transizione, vogliamo raggiungere il traguardo di 1 milione di veicoli e ci sono 4.000 dipendenti, oggi l'ha ricordato, 40.000 dipendenti che lavorano in Italia. Allora, io vorrei chiederle com'è successo che i dipendenti sono diminuiti di 11.500 unità e altri 3.800 escono quest'anno. E vorrei anche chiederle come succede che il 31% di decrescita quest'anno porterà autovetture e veicoli commerciali, porta a oggi, in 9 mesi, a 400.000 unità, che è il minimo storico. Mi interessano dei numeri. Se siete favorevoli al motore elettrico, se volete andare avanti su questa linea, ma come mai persino la Gigafactory di Termoli non c'è più? Allora, vede, il problema qui è che le parole dicono una cosa, i fatti dicono un'altra. Noi però siamo completamente contrari a darvi un singolo euro in qualunque forma finché non c'è un piano industriale con i modelli, gli investimenti, i centri di ricerca, perché oggi brevettiamo un decimo dei brevetti depositati in Francia, e che questo sia fatto per iscritto e con chiarezza. Perché le cose che ci sono state dette da lei e da Elkan fino a oggi si sono dimostrate tutte false. E questo non è accettabile.
Io credo che questa sia purtroppo una delle ripercussioni delle scelte della precedente Commissione europea sul Green Deal. Perché il vero tema è che lo stop al motore endotermico 2035, e diciamo le ultime annunciazioni della rivisitazione al 2026, non voglio che dia adito a qualcheduno di non fare produzione in Italia. Noi abbiamo bisogno che le produzioni in Italia vengano mantenute, e insomma chiedere ulteriori incentivi mi sembra onestamente una pazzia. Noi abbiamo bisogno di piani industriali seri, di imprese che siano serie sul territorio, che stiano ovviamente nel costruire i propri prodotti nel nostro paese.
Ripeto, poi potevo far ascoltare anche altre, diciamo, dichiarazioni, ma c'è una critica sostanzialmente sovrapponibile. Ci avete promesso delle cose, nel frattempo avete fatto tutt'altro, e non capiamo l'orizzonte degli investimenti di Fiat. Calenda ha citato anche la Gigafactory di Termoli, i brevetti che sono molto più in Francia. Dopo ricorderò anche proprio i modelli, perché non mi interessa la dinamica del mercato e quant'altro. Intanto saluto Paolo Bricco, adesso le 24 ore. Paolo, buonasera.
Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
Dammi un primo commento, poi ti leggerò la lettera, diciamo, di un ascoltatore. Anche tu ritieni che poche volte si sia vista una tale, diciamo, convergenza di maggioranza e opposizione, e devo dire anche del leader degli industriali Orsini, su un tema?
Sì, è veramente finita un'epoca. È finita un'epoca perché è finita la pazienza. Nel senso che la Fiat e poi la FCA hanno avuto tanto, hanno dato tanto a questo paese, ma hanno anche ricevuto tutto. Qualche tempo fa abbiamo provato a fare una stima delle decine e decine di miliardi di euro ricevuti in trasferimenti pubblici alla vecchia Fiat. Ricordiamo che negli anni 10 del 2000 abbiamo avuto Sergio Marchionne che ha tradito il suo rapporto con la comunità nazionale sua, di personale e della Fiat stessa, quando ha prima lanciato Fabbrica Italia e poi l'ha ritirato, e quando ha lanciato il Polo del Lusso e poi l'ha ritirato. E adesso siamo al finale. Perché? Perché nell'azionariato abbiamo da un lato i francesi molto forti e dall'altro gli Elkan, che sono sostanzialmente degli azionisti apolidi, ecco. E questo è assolutamente da sottolineare, e siamo al finale anche dal punto di vista industriale, perché mentre Marchionne negli anni 10 del 2000 aveva mantenuto un po' di centri di ricerca, un po' di innovazione, Tavares ha desertificato tutto. Non solo ha ridotto, come ha ricordato prima Carlo Calenda, l'attività manifatturiera degli stabilimenti, ma anche prosciugato quel poco di innovazione e di ricerca. Non si fanno più brevetti, non si fa più niente, non ci sono non c'è la mancanza dei nuovi modelli, c'è anche la mancanza della ricerca, e questo è il problema principale per il sistema industriale italiano.
Sì, perché poi è facile, se tu non fai ricerca, poi è facile dire l'Italia costa, la manodopera costa di più, che senso ha stare in Italia? Cioè, se l'Italia deve diventare un paese solo concorrente, al di là della qualità anche delle nostre tecnologie, col Marocco, con la Polonia, è un gioco che abbiamo capito tutti. Cioè, se tu stai in Italia solo per il costo del lavoro, diccelo subito invece che chiedere soldi. Se tu investi sull'Italia, e ricordava appunto, ricordavi tu e anche Calenda, quanti brevetti vengono fatti in Francia rispetto all'Italia, allora non te la giochi solo sul costo del lavoro, no? Perché noi, a differenza della Francia, che per esempio ha molto aiutato anche statalmente le sue imprese, noi avevamo anche una tradizione di innovazione e di prestazione che arrivava dal privato. Comunque, dopo il traffico, leggo questa brevissima lettera che mi ha mandato un ascoltatore fedele che si chiama Gianmarco Brenelli, ma che ha molto a cuore il tema.
Focus Economia.
Riguarda la politica, perché la politica ha capito da un lato che c'è un impatto enorme sul livello occupazionale di Stellantis, cassa integrazione a Mirafiori, in altri stabilimenti, la Gigafactory di Termoli che non si capisce che fine farà, ma perché riguarda anche proprio gli italiani che hanno a cuore questo paese, perché tu ricordavi i grandi miliardi, lo ricordava anche Calenda, i 6 miliardi dati a Stellantis durante il Covid, ma i miliardi dati in questi decenni alla Fiat. Però diciamo a tutta Paolo, la produzione di auto in questo paese, Alfa Romeo, la Lancia, Marchionne, insomma, la fece fuori, era anche un motivo così di orgoglio, se posso parlare, di industriale, non dico che uno comprasse i modelli Fiat, ma insomma, e vedere che viene, diciamo, abbandonata secondo l'opinione di molti, questo fa irritare anche persone insospettabili. L'avvocato Gianmarco Brenelli mi ha lasciato una nota molto bella. Allora, Tavares si copre dietro le direttive verdi dell'Unione Europea, ma sta metodicamente distruggendo l'auto italiana, che con buona pace delle aziende parastatali francesi ha ben altra tradizione di innovazione, linee e prestazioni. Se si guarda le offerte al mercato dei modelli Fiat, si è ridotta a 4, mentre Opel ne offre 6 con pluralità di versioni, Peugeot ne ha 8, a cui si aggiungono i 7 modelli di RDS. Non parliamo poi delle marche tedesche, 15 modelli per Audi, un'infinità evidente, BMW e Mercedes. Tutti offrono auto elettriche, anche se questo non ha impedito il crollo delle vendite. Invece Stellantis si è ritirato dalla produzione della 500 ibrida, che nel 2023 era seconda nel suo segmento dietro le vendite della Panda. La Panda ne è stata ritirata la produzione della versione 4x4, che era un'icona in Europa persino tra le strade svizzere. Per non farsi mancare niente, è cessata anche la produzione della 500 4x4. Rimaneva l'ostinazione di offrire la 500 elettrica resa più brutta dalle applicazioni francesi, ma se ne è sospesa la produzione a Mirafiori. Si comprende così perché la quota della Fiat sul mercato italiano è crollata del 44%, mentre la Peugeot è diminuita solo del 5,5% e la Opel del 18%. Allora, Paolo, qui la sensazione è che ci sia proprio, rispetto a Peugeot, per lo Stato francese e quant'altro, una scelta deliberata. Cioè, se non fai modelli, dove vai?
Assolutamente, è una ritirata. L'Italia all'interno di Stellantis è considerata e trattata come una colonia. Voi dovete immaginare come si sarebbero comportati in uno Stato sudamericano o nell'Est negli anni 80 del secolo scorso, o negli anni 2005, 2006, 2010 di questo secolo, Cesare Romiti e Sergio Marchionne. Sarebbero andati estremamente seccati, senza nessun desiderio di parlare nelle capitali di quelle piccole colonie con i parlamentari, infastiditi perché non potevano stare a Torino in Corso Marconi Cesare Romiti e a Obornis o al Lingotto Sergio Marchionne. Ecco, Carlos Tavares ha fatto venerdì esattamente questa cosa. Il lettore che ha mandato quella bellissima lettera ha centrato il punto. Il numero dei modelli Peugeot e il numero dei modelli delle dei marchi collaterali francesi nuovi sono, mi pare di ricordare, 15, li ho contati da quello che diceva l'avvocato che ha scritto quella bellissima lettera che tu hai letto. Ecco, noi siamo ridotti a 3-4. Questo vuol dire che l'amministratore delegato di Stellantis subisce con grande forza l'impulso degli azionisti francesi, la famiglia Peugeot, certo. E lo Stato francese, che è dentro
il Consiglio di Amministrazione. Certo.
Che ha dentro il Consiglio di Amministrazione. Ricordiamolo che i numeri del Consiglio di Amministrazione come consiglieri sono a favore dei francesi, anche se la componente formalmente italiana, ma nella sostanza apolide, che è quella degli Elkann, esprime con John Elkann la presidenza.
Sì, ma infatti è giusto secondo me chiedere anche a John Elkann di andare in Parlamento, perché Tavares prende ordini in senso buono da qualcuno, si chiama Consiglio d'Amministrazione. Allora è vero che c'è uno squilibrio che denunciamo fin dall'inizio nei confronti dei francesi, e Elkann in cambio ebbe, diciamo, una controparte economica più importante, però lui resta il presidente del gruppo. E allora io per esempio non capisco perché si sia bloccata la 500 ibrida o la 500 4x4, magari ce lo chiarisci dopo il GR24, ma soprattutto ti chiederò un'ultima cosa, Paolo, se si può ipotizzare a questo punto un ingresso della CDP, non incentivi alla Fiat così ci vende qua le auto prodotte in Polonia, ma un ingresso nell'azionariato di Stellantis, magari attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, dopo il GR24.
E il premio Libero Professionista dell'anno va a te, che scegli Buoni Pasto Satispay per la tua attività. Non solo sono super comodi da usare, ma ti fanno anche risparmiare sulle tasse.
Vai su buonidavvero.it e scopri tutti i loro vantaggi.
Datev Coinos presenta il software che volevi e non hai mai osato chiedere. Con l'intelligenza artificiale e open banking, più valore alla consulenza di noi commercialisti. Il software che volevi, una serie Datev Coinos. Tutti gli episodi su siamocommercialisti.it.
Facciamo molte bolle doganali e vorremmo gestirle a casa nostra. Voi come fate?
Ormesani è lo spedizioniere doganale che fa la dogana a domicilio con attivazione gratuita.
Ormesani.com.
Ho scelto l'investimento intelligente e trasparente che seguo ovunque. E tu?
Scegli Poste Futuro Investimenti e avrai a fianco un team di esperti dedicato per i tuoi investimenti online, con in più l'affidabilità di Poste Italiane e l'innovazione di Moneyfarm per una gestione trasparente dei tuoi risparmi. Scegli Poste Italiane. Per informazioni vai su poste.it/postefuturo o chiama l'800 022 000. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il servizio di gestione di portafogli è prestato da Moneyfarm e collocato da Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta. Prima di sottoscrivere i contratti, infatti leggi la documentazione su poste.it/postefuturo.
Scegliere Grana Padano significa abbracciare i valori italiani e i valori dello sport, perché Grana Padano è sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Grana Padano, un'emozione italiana.
Ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari.
Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità.
E Confcooperative le tutela tutte.
Contatta la sede più vicina.
Confcooperative.it.
Focus Economia.
9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia. Ero rimasto in attesa con Paolo Bricco della domanda su Stellantis, se a questo punto, vista la convergenza di tutta l'opposizione e la maggioranza sul fatto che la Fiat non stia dando nessuna garanzia, non avrebbe un senso ipotizzare, ma forse del tutto irrealistico, un ingresso dello Stato italiano.
L'ingresso dello Stato italiano sarebbe a questo punto razionale dal punto di vista politico degli equilibri, dato che dall'altra parte esiste un cospicuo pacchetto in mano allo Stato francese, ma c'è un altro problema, cioè nel senso che dall'altra parte abbiamo la famiglia Peugeot, che è una famiglia in toto francese, autenticamente, profondamente francese, che quindi in qualche maniera fa blocco con lo Stato italiano, con lo Stato francese, chiedo scusa, a tutela degli interessi dei francesi. Voglio ricordare che quando Tavares ha pensato di spostare la City Car elettrica a Barcellona, Macron è andato a prenderlo col forcone sotto l'ufficio, gli ha ricordato i 38 milioni di euro di stipendio annuale e Tavares è tornato indietro con questa idea sua di fare la City Car in Spagna. Ecco, il problema è che dall'altra parte, se anche noi ipotizzassimo l'ingresso di CDP o di un altro veicolo pubblico nel capitale di Stellantis, continueremmo ad avere come azionisti maggioritari gli Elkann, che forte, hanno certo un atteggiamento, diciamo, da investitore apolide, cioè che persegue la propria legittima logica di interesse e di profitto, ma che in qualche maniera non sembra particolarmente interessato all'interesse nazionale. Ecco, questo ormai se ne sono accorti tutti, in Italia e perfino a Torino. La sindrome di Stoccolma nei confronti degli Agnelli è finita.
Sì, e devo dire, ce ne siamo accorti anche forse tardi, però questa sarebbe una polemica che sono non voglio di raccogliere. Ringrazio Paolo Bricco, invece andiamo su un altro gruppo enorme in difficoltà, e lo facciamo con l'appuntamento di ogni lunedì con Alessandro Pratarotti con Dietro la Notizia.
Dietro la Notizia.
Allora, Alessandro Pratarotti, buonasera. C'è uno sciopero in atto da 5 settimane da parte di 30.000 tecnici e ingegneri del gruppo Boeing, e nel frattempo il gruppo ha annunciato 17.000 posti di lavoro in meno nei prossimi mesi, il 10% di tutti i suoi dipendenti. È l'epilogo di una crisi iniziata qualche anno fa.
È il proseguo di una crisi che è iniziata qualche anno fa e che è un allarme per l'intero settore aeronautico, perché quando la Boeing taglia il 10% degli dipendenti, ma quando parliamo di dipendenti qui non è solo tutto blu, ci sono impiegati e dirigenti, quindi un bel taglio lineare, significa che tutto il settore aeronautico andrà incontro a grandi difficoltà. Nella conference call che ha avuto la Boeing oggi con gli investitori ha ribadito questo concetto, c'è un forte calo degli ordini e ci sono costi troppo alti, quindi è quello che vedete nella Boeing, ha detto, è già accaduto nei mesi scorsi in tutto il mondo, nella filiera dell'industria aeronautica, quindi questo è un segnale molto preoccupante per tutti, e soprattutto parlo anche in Europa, visto che il competitor è l'unico competitor che ha la Boeing, è la, come sappiamo, l'Airbus, ma in generale quella della Boeing è una parabola molto interessante anche sul piano aerospaziale, come hai visto il successo del lancio, del riatterraggio, riaggancio del razzo di Elon Musk ha posto nuovamente sotto i riflettori anche la strategia aerospaziale della Boeing. Tieni presente che davanti alla sfida del mondo privato americano, oggi che è importantissima nel settore aerospaziale, Boeing e Lockheed, cioè le due grandi vecchie signore del settore, si sono alleate addirittura per fare una joint venture e competere contro Musk. Morale, questa joint venture ha 5 anni di ritardo nello sviluppo del suo razzo riutilizzabile, che ormai è un po' la chiave del successo dei lanci spaziali, e addirittura si è messa a trattare la vendita a un'altra società, una società privata, tra l'altro, che si chiama Sierra Space. Ora, se andiamo a guardare anche chi c'è dietro Sierra Space, troviamo Bezos e la Blue Origin, cioè c'è un grande, adesso già cominciato, un grande rimescolamento di carte con i veri protagonisti della New Economy, che sono in tutte le partite chiave del mondo aerospaziale e della space economy. E tieni presente, e poi ti do la parola, che il grande business vero che c'è all'orizzonte non sono i viaggi del turismo spaziale, che rimarranno sempre di elite, ma la costruzione della nuova Stazione Spaziale Internazionale. Oggi a Milano si è aperto il congresso del mondo aerospaziale e per l'industria italiana è un'occasione enorme. Entro il 2023 dovrà essere, il 2026 dovrà essere assegnato l'appalto per la nuova Stazione Spaziale Internazionale, perché come sai nel 2030 quella attuale andrà in disuso e sarà riorbitata. Quindi allora, io ricordo, c'è una grande corsa per gli appalti.
E mi ricordo, perché ne avevamo già parlato con Alessandro Paterotti, in realtà che cosa era successo alla Boeing. La crisi inizia con gli errori nel 737, le polemiche sul 737, e poi ha sospeso anche il test del nuovo 777X a causa di un componente difettoso, ha dovuto riaccorciare la filiera, cioè portarsi in casa i fornitori, ma ne aveva già parlato Alessandro Paterotti a suo tempo quando commentammo l'acquisto di Spirit AeroSystems per 4,7 miliardi. Poi c'è stata la vicenda che riguardava anche lo stabilimento Cortaglie e i fornitori di cui abbiamo parlato. Però l'importante è ritornare sul tema, crisi a questo punto conclamata anche dai licenziamenti e, come ricordava Alessandro Paterotti, che ringrazio, spiazzamento del colosso Boeing in quella che è il futuro dell'industria aerospaziale, la parte spaziale, con i concorrenti che non sono più potenziali, sono concorrenti reali. Grazie Alessandro Paterotti, che ritroveremo lunedì prossimo. Adesso andiamo sul traffico e poi commentiamo invece i tre premi Nobel all'economia oggi assegnati. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Ultima parte di Focus Economia, dunque, dicevamo dei premi Nobel all'economia 2024, che sono andati, come ricordavo in apertura, a Darren Acemoglu, Simon Johnson, entrambi del MIT di Boston, e James Robinson dell'Università di Chicago. E il motivo per cui hanno vinto il premio Nobel è sostanzialmente per gli studi che hanno effettuato su come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità. Detto così potrebbe sembrare molto generico, ma in realtà i tre economisti hanno dimostrato che una buona parte della differenza nella ricchezza e nello sviluppo degli stati dipende da come funzionano le istituzioni. E quindi società con scarso stato di diritto e istituzioni fragili non riescono a generare crescita e cambiamento e anche redistribuzione. Hanno cercato di capire perché questo avvenga, anche perché, hanno detto i vincitori, ridurre le enormi differenze di reddito tra i paesi e anche all'interno degli stessi paesi è una delle maggiori sfide del nostro tempo. Ancora più interessante è il fatto che loro sono andati a guardare che cosa capitò quando gli europei colonizzarono ampie zone del mondo, cambiando le istituzioni di quei paesi e sottolineando il fatto che il cambiamento non ha ottenuto gli stessi effetti. Ci sono stati paesi in cui i colonizzatori hanno creato sistemi politici e generato prosperità attraverso istituzioni inclusive, che introdotte dai paesi coloniali nel momento in cui i paesi che venivano colonizzati erano, diciamo, con popolazione generalmente intorno alla soglia della povertà, e hanno generato ricchezza. In altri casi, nonostante, diciamo, forme di colonialismo analogo, questo non è avvenuto. Siamo in collegamento con il professor Mario De Aglio, che appunto è stato anche insegnante di economia internazionale all'Università di Trento. Buonasera professore.
Buonasera a tutti.
Allora, perché è così importante il Nobel su uno studio su come le istituzioni, a seconda che siano inclusive o esclusive, e partendo anche dai, diciamo, dai casi coloniali, generano prosperità o invece aumentano le disuguaglianze?
Perché è il tentativo di superare il fallimento dell'economia. E cioè, nel momento in cui noi vediamo che le ricette economiche non funzionano parte, dobbiamo chiederci se ci sia qualche cosa oltre all'economia che fa andare avanti l'economia stessa. E questo qualche cosa è naturalmente la forma dello Stato, le istituzioni, come ha ben detto lei. Ecco, quindi c'è questo. Dobbiamo mettere in gioco le istituzioni, perché i soli flussi di denaro, di lavoro, di profitti, di tecnologia, bastano più a spiegare perché in questo momento nessuno si risolveva. Diciamo le cose come stanno, la Cina è in forte crisi, anche se accuratamente nascosta. Noi siamo in crisi perenne, ormai perenne no, ma insomma l'Europa è in crisi da un bel po' di tempo. Nessuno riesce a superare l'1-1,5% di crescita l'anno e crede, sembra che sia già una grande vittoria. Ecco che allora andiamo a vedere Acemoglu e i suoi cosa hanno fatto e cosa stanno facendo con molta diligenza e molto successo da ormai 15-20 anni.
Ecco, questa mettere in risalto il ruolo delle istituzioni in positivo e in negativo per aumentare la prosperità o aumentare le differenze non vuol dire, da quello che ho capito, un intervento, diciamo, dello Stato nell'economia, diciamo, sul modello che abbiamo visto in decenni passati, è più un appello alle istituzioni e a come riformare le istituzioni, se ho ben capito.
Assolutamente sì. Non è la teorizzazione dell'IRI, per esempio,
ecco, cioè, dello statalismo.
Noi mettiamo la bandiera dello Stato sopra certe cose, eccetera. No. Anzi, questo proprio non interessa in nessun modo. Lo Stato fornirà una serie di, chiamiamoli prodotti, delle sue istituzioni che oliano il sistema, fanno girare le ruote senza che queste ruote si rompano.
Possiamo dare degli esempi di istituzioni che funzionerebbero da questo punto, cioè o andrebbero riformate?
Direi che ce ne sono assolutamente molte, per esempio tutta la parte giuridica in Italia, sto parlando in questo momento,
sì, certo.
Ha delle complicazioni, per cui una decisione del settore pubblico, ti lascio costruire una fabbrica in questo luogo, dobbiamo costruire un ponte in quest'altro luogo, eccetera, richiede dei tempi che ci portano fuori dai contatti con la tecnologia. Prima che arrivi il permesso di fare le cose, in altri paesi hanno già costruito le fabbriche.
Quindi in questo caso è anche il funzionamento della burocrazia delle istituzioni, per esempio nel caso italiano.
Ma è proprio sì, la burocrazia non tanto nel senso dei singoli burocrati, c'è anche quello qualche volta, ma nel senso che sono richiesti più passaggi degli altri paesi per fare le cose che gli altri paesi fanno. Per esempio, il motivo per cui la Francia risulta più solida dell'Italia è precisamente perché quando c'è un grande progetto, per esempio una nuova autostrada o cosa del genere, si crea un ente apposito che si scioglie immediatamente dopo che l'autostrada è fatta e tutti i poteri passano a questo ente, su questo. I comuni, per esempio, non hanno più niente da dire. Se dovevano dire qualcosa quando si doveva fare, dire che si doveva fare o non fare l'autostrada. Stabilita l'autostrada, il contatto è diretto e il controllo è anche diretto, perché l'ente ha il solo scopo di controllare che le cose vengano fatte bene.
E quindi c'è proprio una riforma di carattere istituzionale da questo punto di vista che andrebbe messa in piedi, perché appunto non è solo la parte burocratica ma anche l'interazione tra diversi soggetti. Ci sono altri spunti molto interessanti nel lavoro di Acemoglu e Robinson, tra l'altro se vogliamo dare un ultimo accenno al perché le nazioni falliscono, fu uno dei loro primi libri, in cui comunque in tutta la loro produzione l'attenzione viene posta sempre sul funzionamento delle istituzioni. È un modo per dire che il premio Nobel è stato dato a chi non crede solo nell'autoregolamentarsi del mercato, nel mercato che da solo, diciamo, si libera risorse e va a distribuirle laddove è più corretto distribuirle?
Direi assolutamente sì, anche questa volta, cioè il mercato che non ha regole esterne non sembra a questi Nobel, ma direi ormai alla maggioranza degli studiosi giovani soprattutto, non sembra più sostenibile in questo periodo, e parlo proprio anche di cose recentissime. Quando noi vediamo negli Stati Uniti parlare del frazionamento di Google, perché è troppo grande e quindi il mercato che produce animali così grandi non è poi in grado di gestirli, e quindi deve intervenire qualcosa dall'esterno.
Ecco, lei citava Google, ma c'è anche un elemento, i tre che hanno vinto il premio Nobel, scusatemi, dicono che insomma non è vero il mito per cui l'innovazione da sola fa avanzare il mondo, certo che serve l'innovazione, ma il tecno-ottimismo, dicono loro, non ha riscontri. È il caso delle grandi, diciamo, dei grandi colossi della rete, cioè non basta che vi sia innovazione tecnologica se poi non viene guidata dalle istituzioni?
Direi proprio di sì. Direi proprio che la sola istituzione economica, il solo progresso tecnico non basta. Il potenziale del progresso tecnico in questo caso viene in genere spostato verso strumenti di guerra. Lo vediamo benissimo, i droni, i missili, tutte queste cose qui, perché altrimenti non si trova nessun equilibrio, e l'equilibrio deve essere garantito da chi? Dalle istituzioni.
Chiarissimo, grazie anche al professor Mario De Aglio, che appunto è stato in collegamento con noi. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Ho già chiarito che siamo negli studi in esterna, c'è un po' di eco, ma mi sembra che i concetti siano passati ugualmente. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.